sono tante. Chi non avesse l'altra volta compilato questo breve questionario sono tre domande, ci vuole veramente poco. Sono proprio delle faccia, perché io vorrei trasformare, come si tratta di trasformare questi appuntamenti anche a seconda delle vostre indicazioni, richieste di argomenti che volete trattare in qualche ritiro. Io sono disponibile a trattare qualunque cosa attinente a Dio, insomma, alla fede, oppure anche strutturazione diversa degli appuntamenti. Insomma, sono tre domande semplici. Per favore, chi non l'ha fatto, lo ritiri il foglio, lo compili e lo lasci, perché tra questa e la prossima volta dobbiamo concludere il sondaggio e poi prendere le decisioni conseguenti. Scusate, sono stato un poco prolisso, devo dire molte più cose. Se la cosa vi interessa, vi consiglio questo libro, La cooperazione di Maria alla redenzione focalizzata nell'annunciazione. È un titolo un po' complesso, il libro è un trattato di teologia, però è un trattato di teologia semplice.
Quindi è,
sì, l'ho messo in bibliografia. La scrive un amico carissimo, quindi promuovo i libri che fa il Papa con il cardinale Casper, che è un amico mio. Io promuovo i libri di questa amico, ma è veramente un bel libro, questo soprattutto lo tradotto un po' in italiano io, quindi è ancora più bello, immaginate un po'. No. Come?
Anche qui in questa libreria.
Qui non lo abbiamo, no, non lo abbiamo, possiamo procurarlo per la prossima volta. Comunque lo trovate in tutte le librerie romane, o se qualcuno lo vuole magari ne faccia richiesta e glielo facciamo trovare la prossima volta. Vale la pena, capito molto bene La cooperazione di Maria alla redenzione, lo trovate nella dispensa, in fondo, qua dietro. Juan Carlos Lorada Com, è una tesi di dottorato che ha avuto il massimo dei punti nella facoltà teologica di Lugano, è stata pubblicata subito perché è un lavoro veramente, è un compendio di tutta la ricerca teologica su Maria degli ultimi 5 secoli, in realtà per fondare sui padri della Chiesa, e fa anche delle nuove proposte di lettura, ora è stata già tradotta e pubblicata in 4 lingue, in tedesco, in spagnolo, in francese, in inglese, insomma sta circolando molto, quindi è un lavoro fatto molto bene e non è difficile, quindi lo possiamo leggere e capire tutti per farci una bella idea su Maria e sulla vocazione seria, fondata, non stravagante. Allora, domande, interventi, richieste o aggiunte? Dai.
Io ero proprio su questo fatto dell'apparizione, no? Non sarebbe fondata, ma ci vorrebbe. Allora dico, come le giudichi te questa apparizione? Ci credi, non ci credi? Ci sono veramente, cioè, dei fondamenti, c'è l'apparizione vera, oppure...
Sì.
No, come dicevi tu, no? Anche prima, che Gesù, la Madonna, sempre nei posti più pensati, delle persone più... diciamo terrarelli, tra l'altro tutte le apparizioni sono per loro delle persone che non erano teologi, erano proprio ignoranti nel vero senso e poveri. Allora dico, volevo sapere da te proprio il tuo fatto sulle apparizioni, spiegaci qualcosa.
Molto rapidamente, perché domani abbiamo un incontro. Domani ci siamo. Ma diciamo rapidamente
qualcosa.
Sì, una cosa così. Allora, è un terreno minato, quindi io cercherò di parlare con molta serietà, dicendo la verità, perché la verità rende liberi, si dice Gesù, e facendo una premessa. La premessa è questa. La premessa è che quando parliamo di fenomeni particolari, soprannaturali, no? Io voglio sempre fare salva la buona fede di chi crede, va bene? Perché qualunque fenomeno, anche se fosse falso, fenomeni tradizionali falsi ce ne sono, ce ne sono tantissimi anche in questo momento. Ecco, se la gente in buona fede crede che quella sia veramente un'apparizione del Signore, della Madonna, di chi che sia, chiaramente la sua buona fede deve essere considerata e salvata. Quindi quello che diremo, quello che leggeremo non dai miei scritti che potrebbero essere polemici sull'argomento, ma dal documento ufficiale della Chiesa, dell'insegnamento dei padri e della congregazione, non vuole essere una condanna per chi crede in modo facile a tutti questi fenomeni, perché appunto la buona fede della persona è sempre la prima cosa che dobbiamo rispettare. Detto questo, i fenomeni delle apparizioni sono possibili, prima cosa. Non possiamo escludere che il Signore, o la sua madre, o insomma qualcuno dal punto di vista di Dio, si manifesti nel mondo. Questo non possiamo escluderlo. Quindi è possibile che si verifichino delle apparizioni. Nella storia della Chiesa ci sono state alcune apparizioni particolarmente note. Pensiamo a Lud, per esempio, ieri è stato recentemente a Lud, oppure pensiamo alla nostra apparizione di Guadalupe in America Latina, apparizioni che sono state studiate dalla Chiesa e in qualche modo accolte dalla Chiesa. Quello che ci interessa dire subito è che le apparizioni di per sé non sono necessarie per nessuno. Nel senso che la fede cattolica dice che la rivelazione del Signore, di Gesù, si conclude con l'ultimo libro della scrittura, con l'Apocalisse. Tutto quello che viene dopo, Madonna, Santi, Cappale, qualunque cosa, sono cosiddette rivelazioni private, cioè riservate a qualcuno in particolare, leggende, eccetera, però non sono destinate alla totalità, all'universalità dei credenti. Questa è la rivelazione pubblica, che è quella contenuta nella Bibbia. E uno dei fondamenti della nostra fede è che c'è una grossa differenza tra la rivelazione pubblica, soprattutto il Vangelo, e le rivelazioni private. Tanto che vedremo che il primo criterio per capire se una rivelazione privata è vera e autentica è vedere se è compatibile oppure contraddice il Vangelo. Noi abbiamo in questo momento in Italia 40 Madonne che appaiono tutti i giorni. Solo in Ligure ne abbiamo due, una nel Savonese e una nello Spezzino. In più, in giro per l'Italia ce ne sono altre 40 che tutti i giorni appaiono. Io ho studiato un po', non ho qualcosa a dire, ma abbiamo poco tempo, potrebbe parlare anche di altre cose. Le due Madonne Liguri che appaiono, per nessuna delle due riconosciuta dalla Chiesa, tutti i giorni, praticamente tutti i giorni si contraddicono, perché una è la Madonna della Misericordia che appare dietro Savona, che ogni giorno ha parole di perdono, parole di accoglienza, parole di misericordia. L'altra Madonna è invece una Madonna transista, no? Madonna quella fondaria, e appare alle spalle di La Spezia, in un posto di sono andato anche perché mi interessano molto questi fenomeni, no? Capito, io ho un'idea, ma la Chiesa mi ha aiutato a dare gli strumenti, no? Appare in un luogo che si chiama Podenzana, che è un posto bellissimo, in realtà è provincia di Massa Carrara, e io conoscevo già Podenzana, perché quando dicevo l'avvocato La Spezia, godevo sempre dei tagliacci. Chissà che so cosa sono i tagliacci, lo sapete, i tagliacci, Enzo saprà che c'è un nome. Tagliacci sono una pasta molto buona, cotta sulle ricette, no, sono dei tondi di pasta così, cotti su dei testi di ghisa, e che vengono poi serviti o anche bolliti come pasta asciutta con pesto, una meraviglia, una teofania, una panicchia, oppure vengono serviti con salumi, con macchi, di rispettivo, ma non è nessuna volontà. E quindi io quando andavo a risultare in causa alla Spezia, non mancava mai quella tappa a potenziare, e mangiando questi tagliacci immersi davvero nella contestazione delle bellezze del creato che ci portano ad altre bellezze, si può sentire per la prima volta che c'era un signore che tutti i giorni vedeva la Madonna, e poi mi raccontavano che c'era un pullman che arrivava da Toscana, di Puglia, Piemonte, da questa Madonna. Allora il ristoratore, un'altra volta che sono tornato a mangiare, mi ha fatto vedere un foglio, no? E il foglio parlava della Madonna del Castigo. Questa Madonna si è autodefinita: io sono la signora del Castigo. Cosa per facile, cos'è? E questa signora del Castigo tutti i giorni a questo uomo, che evidentemente è una persona che ha dei problemi mentali, no? Ecco, gli dice che lei desidera la conversione, perché altrimenti arrivano dei castighi terribili, che uno di quei messaggi che quando si dimostrò che sono stupato erano che le sette piaghe d'Egitto erano niente, non fronte a quello che sarebbe arrivato, se non ci fosse stata la rapida conversione, lei non poteva più fare niente per intercedere per voi, che l'ira di Dio era niente, eccetera, eccetera, e non sta sentendo del castigo. E quindi capite che sono lui qui abbiamo due valori in conto di questa cosa. Una che parla del misericordia e dall'altra parte della diluvia tutti i giorni c'è un'altra che dovremmo credere parla di castigli, di terribili che stanno colpendo la sua umanità. Ecco. Con questo io voglio farvi capire che il mondo delle apparizioni è un mondo molto variegato. Dentro ci sono cose molto serie, tanto serie che la Chiesa le studia, le verifica e poi dice questa è roba che mi sembra buona. La Chiesa non può mai dire è certa al 100%, però ci dice constat de supernaturalità, cioè abbiamo studiato bene il fenomeno e ci sembra che venga da Dio. Perché? Perché il contenuto è compatibile col Vangelo, perché va a cercare i poveri di tutte le situazioni più piccole, perché non c'è un ciclo mostruoso di denaro, perché la gente che vede l'apparizione che fa delle scelte di vita conseguenti, perché non si cerca la ribalta, il successo, si vive nel nascondimento, non si vive al mondo, ci sono dei criteri che domani sono primi. Allora, se questo succede, la Chiesa dice, ma è roba che sembra buona. Se qualcosa di questo non succede, la Chiesa dice, gioia, stai attento, perché se è vero che tutto quello che ti serve è qua dentro, nel Vangelo, se è vero che abbiamo delle apparizioni che io chiesa ti dico, guarda, ci ho studiato sopra tanti anni, è roba seria, qui puoi fidarti, vai a vedere, fai qualcosa, e sono robe che di solito poi ti stimolano, perché lui della sua cosa va a capire il potenziale, nella purezza, nella spazzatura, cioè ci dice che la presenza del divino non si schifa dello sporco degli uomini, anche sceglie di abitarlo e di santificarlo. E questo ha delle scelte che si mette nella mia vita. Io sceglierò di andare in mezzo al pattume. Primo perché sono pattume. E secondo perché capisco che se voglio fare servizio con Dio e come Dio è lì che devo andare, dove la Madonna sceglie di andare. Capite? Queste sono cose gravi di conseguenze, di operatività, non solo di fantasie di cose strane. Allora quella è la roba che la Chiesa dice, mamma mia. È un Dio visionario, Dio ti manda e ti dice malati, persone con difficoltà, occupatene, grado di frutti. Questa è una cosa. Poi ci sono altre cose che la Chiesa non ha ancora definito. E sono tante, 40 in Italia, sono in Italia 40, tutti di noi. Pensate, in giro per il mondo sono migliaia di questi fenomeni. Allora, io ripeto, rispetto, ci sono punti che vanno a sentire la Madonna del castigo, la povertà. Ci sono frati, preti e suore che accompagnano la gente. Loro prenderanno conto di lui. Ma la povera gente è innocente. Solo mi dispiace che poi nella loro famiglia, nel loro ambiente, riferiranno a queste cose. E quanto male faranno. Quando la gente allontanerà, chi li accompagna lì non si rende conto. Il vescovo rispetti per molto, prendendo, come un pochino a fare quello che vogliono da 10 anni a questa parte. E così, come alla Spezia, un giro per il mondo. In Puglia c'è un'altra che stila olio, non so se dagli occhi o dal naso, che di nuovo parla di vendette. In Alemanna c'è un'altra che dice che Francesco non è il vero Papa, che è l'anticristo, che è il vero Papa, è andato via perché Satana gli ha costretto a dare le dimissioni. Tutto questo è ridicolo, è criminale, questo non è serio. Allora, dobbiamo avere dei criteri per capire e dobbiamo anche capire che in un panorama variegato, in quello delle tradizioni, abbiamo delle destinazioni sicure, alle quali possiamo bere con tranquillità, come avere delle fontane. Però una fontana non si è solo dal mondo e se vai lì hai la garanzia di qualcuno che ne sa più di te, la Chiesa, la tua madre Chiesa, madre è magistra, come diceva Giovanni XXIII, se tu vai lì fai qualcosa sicuramente di buono, non ti fa fa male. Non ti è necessario, puoi anche non crederci, sei perfettamente cattolico, ma se ci vai non ti fa male, ti fa bene. E poi hai delle fonti dove c'è un grosso punto interrogativo. Sarà roba vera? Punto di domanda. Non lo sappiamo. E finché la Chiesa non ci dice stai tranquillo, è roba sana, vai, considera queste cose, studiale, meditaci solo perché ti fanno bene, io non mi, guarda, con grande responsabilità di pastore non mi sento di dirvi andarci, perché è un salto nel buio. Noi non sappiamo cosa stiamo bevendo e se beviamo dell'acqua che forse non è potabile rischiamo di stare male. Allora io uso il principio cosiddetto di precauzione, che è un principio medico, ecologico, teologico, giuridico, che dice se puoi scegliere una via sicura, ma perché devi incaponire a seguire per forza un'altra via? Poi siamo tutti liberi, devi lasciare liberi, si è allontanato da noi, ci ha dato un annuncio molto chiaro, e dopodiché c'è il gioco della libertà umana. Se io ti metto dei ritardinati, portano gente, gli uomini, che noi non sappiamo se sono veri o falsi. E questo, dal mio punto di vista, è un problema, è un azzardo. Non perché io dico a priori certamente è falso, posso avere una convinzione personale di questo tipo, però io sono figlio della Chiesa. E se c'è una Chiesa che studia queste cose, e mi dice, come mi ha detto per Bruno, come mi ha detto per Guadalupe, come mi ha detto per Fatima, per 100.000 di apparizione, è roba buona, caspita, allora io sono il primo ad andarci. Nel frattempo ci sono dei criteri che la Chiesa mi ha pubblicato apposta, li vedremo domani, perché io comincio a dare un'idea seria. E l'idea seria, dicono queste note, non può essere solo il frutto di conversione, non basta. Perché i frutti di conversione ci sono in 100.000 posti dove l'apparizione non c'è. Nell'intervista a Qua, questo giornale francese che Papa Francesco ha rilasciato recentemente, lui ha detto che c'è stato pieno di frutti di conversione in San Pietro, nella giornata dei giovani, quando sono scesi lui in tanti altri a confessare. E vedevo, hanno intervistato centinaia, migliaia di giovani che per la prima volta si erano affacciati al mondo della fede e confessati. Io ero in Ecuador e anche lì, che eravamo pieni di giovani, io ho trovato dei frutti miracoli di conversione. Gente che è lontana di luce e che si è avvicinata. Ma questo non vuol dire che lì c'era qualcosa di santo, di speciale. Questo vuol dire che lo Spirito Santo abita questo mondo, tutto il mondo, abita gli immondezzari, abita tutto e suscita il bene in tutto. Ma questo non vuol dire che se in un luogo ci sono tanti frutti di conversione, per forza il fenomeno di apparizione è vero. Potrebbe essere che c'è la forza di staccamento, la forza dello spirito, che è indipendente dall'apparizione. Ed è quello che muove. No? Quindi, il criterio non può essere solo quello dei frutti. La Chiesa ci dice state attenti, valutate soprattutto il messaggio. E se trovate un messaggio che anche in un solo punto contraddice il Vangelo, dobbiamo rifiutare tutto il messaggio, perché non è credibile che la Madonna o un santo o chiunque appaia si sbagli su un punto del Vangelo. Ci rendiamo conto. Per questo le norme della Chiesa sono da salire e non sono per proteggerci. La Chiesa veramente vuole demolire, scusate, domani entreremo un po' di più. Andiamo in Jugoslavia, così siamo liberi e avevo capito di che cosa parliamo. Andiamo di Međugorje. Ma la Chiesa locale, la diocesi di Mosca, dove succedono i fenomeni in Međugorje, secondo voi avrebbe interesse terreno, mondano ad approvare o non l'apparizione? ovvio che avevano un grande interesse ad approvare le apparizioni. Perché una volta che ha approvato le apparizioni, liberi tutti e diventa più grande di Buddha. Già oggi, con le apparizioni non approvate, c'è più gente nel dolore che al Buddha. Figuratevi domani, quando la Chiesa dovesse dire è roba buona, sana, via liberare dagli ingaggi. Diventa l'ombelico del mondo delle apparizioni. Allora, è strano che i due vescovi che si sono alternati sulla sede episcopale di Mosta, tutti e due abbiano detto di non credere al fenomeno. Il primo si chiamava Paolo Zanic ed era un mariologo, collega di Procamus, dottorato in mariologia per Mariano. Tra le pellegrinaggi all'anno con la sua diocesi a Lourdes. Motto episcopale totus tuus, come Giovanni Paolo II. La M di Maria è lo stemma episcopale. Ora bene, la mia storia, tanto capita che io sono tutt'altro che nemico di Maria. Io mi sono formato in un santuario mariano, da sempre. Il padre spirituale è un rettore di un santuario mariano. Sono stato ordinato nel santuario mariano, in una festa mariana, la Madonna del Rosario a ottobre. Perché ho cambiato diocesi? Se non sarei stato ordinato in un'altra festa mariana, per scelta, mi voi immaginate che legame ho io con Maria? Immaginate che legame aveva Papa Zanic con Maria? Tre volte all'anno lasciava la diocesi per andare a Lourdes. E lui scrive un testo che io vorrei che leggesse per non avere solo una voce. Lui scrive un testo che si chiama La verità su Medjugorje. Molto semplice. Lo trovate su internet. La verità su Medjugorje. Paolo Zanic. Vescovo mariano. Paolo Zanic. La verità sono più buoni. Ed è un testo dove lui, anziano, quasi moribondo, siamo nel 2000 quando lo scrive, sapete che il fenomeno lì inizia 30 e più anni fa, 81, nel primo periodo nascesi, è stato un po'. Bene, allora sono 35 anni che c'è il fenomeno. Paolo Zanic è vescovo di Cinque anni 98. Poi viene sostituito dall'attuale vescovo, che da quasi vent'anni, che si chiama Rakko Bevic. E anche lui ha scritto tanto sulle più volte. Rakko Bevic. Non conosco molto la produzione di Rakko Bevic, conosco totalmente invece la produzione di Paolo Zanic, che l'ho studiata molto, e l'ho prediletta perché è sotto Paolo Zanic che comincia il fenomeno. Voi capite che con un vescovo che arriva vent'anni dopo l'inizio delle cose, si trova tutto già fatto. Ma l'importante nelle indagini su queste cose sono i primi momenti, perché è lì che incontrando i leggenti, incontrando chi riferisce queste cose, eccetera, uno si può fare vedere cosa, quanto si ha verosimile, no? Dopo vent'anni che va avanti un fenomeno, questa è già una cosa un po' particolare, no? Perché tutte le apparizioni normalmente sono limitate nel tempo. Io ringrazio il Signore che la Madonna della Guardia è andata solo due volte, ha parlato una sola volta, così, e poi è sempre stata muta, come la Madonna del Vangelo. Vedremo che pomeriggio che in poche parole che dice fate quello che vi dice lui e basta. Poche cose dice il Dio, sotto la croce, non apre bocca, pochissime cose. Avrebbe di me quello che hai dentro, vedete, sempre la parola di Dio lascia la via. Oggi alcuni fenomeni apparizionali sono, secondo me, poco credibili anche per questo presenzialismo, per questa loquacità di Maria. Sembra che abbia fatto un esercizio tipo fitness alla lingua, finalmente si è liberata, adesso parla tanto, nel giro parla pochissimo Maria. pochissimo. E le poche parole che dice sono così, fatte quello che dice lui, sia fatta la tua volontà, si compia quello che hai detto. Vedete? Papa Francesco di Monodia in Santa Marta ha detto, attenzione, la Madonna di me è il capo ufficio della posta che recapita da messaggi tutti i giorni. Alla fine è arrivato un corriere tipo di diritto che mi hanno spedito dall'Università di Parma, è arrivato un corriere che ha dato un pacco. Allora non è così che tutti i giorni lavora le poste e porta messaggi. È un po' strano questo, no? Bene, Pavoltanici in questo testo, la verità sonica, racconta come ha gestito la cosa. Dice, guarda, io ve lo devo dire per serietà, vi dico la mia esperienza. Io non trago una conclusione finale, però la mia esperienza è questa. Ho parlato con le ragazze all'inizio, ho fatto queste prove, ci sono tutti i dati scritti, i documenti di Allega, quindi potete vedere. È successo questo e quest'altro, mi hanno detto questo, poi hanno scritto quest'altro, poi hanno descritto e ricattato così, e anche gli scritti dei poteri. E dice, sappiate, io non sono quello sapere. Poi, fate, vedete voi. Vediamo cosa dirà la Chiesa. No, ecco, è importante secondo me per non cadere in una facile credulità di cui parla Paolo VI. Avete tutto la stessa, no? Al punto 38 della Maria Risultus, Paolo VI dice, esistono alcune deviazioni cultuali nel culto di Maria. La vana credulità, che al serio impegno sostituisce il facile affidamento a pratiche solo esteriori, apparenze, suggestioni, cose strane. Allora, questa è una vana credulità. Dobbiamo essere molto seri e capire cosa si può credere davvero e che cosa va invece studiato bene. Quindi dobbiamo avere presente questo. Noi non vogliamo categoricamente dire che certe cose sono false, però vogliamo dire che c'è una grossa differenza tra ciò che la Chiesa ci ha detto genuino e ciò che resta un grande punto di domanda. Ed essendo un grande punto di domanda, finché non abbiamo una risposta sicura, secondo me, con precauzione, andiamo ad attingere là dove siamo sicuri. Perché noi facilmente ci sbagliamo. La Chiesa si può sbagliare, ma con più difficoltà, perché sono più teste, più preparate, eccetera.
Rispetto a quest'ultima volta, ho fatto una riflessione. Sono stato adesso a Siracusa, dove c'è
la Madonna delle Lacrime.
Lì loro fanno parte di un gruppo di preghiera, e persone per bene, molto ospitali, no? E loro vanno ogni anno a Meruba. Ah, io adesso mi immagino, no, queste persone, le ho conosciute così, brave, fanno molto volontariato con i poveri, cioè, poi fosse tutto falso, che delusione sarebbe, cioè adesso mentre non parlavi così, noi pensavo, cioè il grande dispiacere sarebbe per chi ha dedicato forse la sua vita, pensa che la mia amica è molto malata, lei dice, sai, io ce la faccio per salire, quando vado lì non so perché mi viene la forza.
Sì, ma è molto vero quello che dice.
Se fosse non vero, questa Maria, questa mia amica, io l'ho detto bene, lo sarebbe.
Allora, diciamo così, è importante, vedete, questo è un errore nostro. Quando noi non siamo stati chiari nel dire alle persone che un fenomeno potrebbe essere vero, forse anche no, ma non è quello l'essenziale. La scelta di questa tua amica di fare volontariato, eccetera, non deve basarsi sull'apparizione di Maria nel tuo nome.
No,
deve basarsi sul Vangelo, di Cristo. E però bisogna che i credi che la accompagnano, che la seguono, o gli altri fratelli nella fede, le dicono, guarda, io spero che sia vero, perché è una cosa bella, sia una cosa vera. La Chiesa non ce l'ha mai detto.
Ma questo è vero,
aspettiamo, vediamo cosa dice la Chiesa. Poi se anche non fosse vero, questo non preludia tutto il bene della tua conversione, perché il vero miracolo non è la Madonna che appare, è la gente che cambia vita, è Maria che cambia vita, siamo noi che cambiamo vita. Queste apparizioni, se ci fanno cambiare vita, realizzano il miracolo. Il vero miracolo non è l'apparizione, che forse magari non è neanche vera, non lo so. Il vero miracolo è che questa gente, che pensava solo a se stessa, decide di spendere la vita per gli altri. Allora, quello è un miracolo, la tradizione forse no, ma quello sì.
Ma volevo aggiungere un'altra cosa, che queste persone per permettersi questo viaggio fanno anche dei sacrifici, perché mai sono entrati. Quindi pensare, adesso mi dispiace, non sono in grado di spiegarti bene la situazione. Però penso che chi crede, penso, cioè addirittura, quindi fare dei sacrifici economici, che sono pensionati sociali, quindi li puoi immaginare, non bene in salute, però che ce l'hanno, no? E poi, cioè, mi spiace il suo pensiero che è stato tutto tempo perso.
Non è come tempo perso, il fatto di andare.
Ma giro, no.
Non sappiamo. Vedete, ho cercato di dire da subito, un conto è come una persona vive la sua esperienza, un altro conto è la verità dei fatti. La verità dei fatti dobbiamo ancora verificarla e non la sappiamo. Probabilmente non la sapremo mai, perché se continuano così, non finisce il fenomeno e non si potrà mai sapere la verità. Però, ripeto, salviamo il buono, che anche questa esperienza eventualmente di una apparizione con bene, non lo sappiamo, però può fare il miracolo nella vita del singolo. Questa persona non deve legare la sua esperienza di fede al monte di Medjugorje, perché sennò è un problema. La sua fede non può fondarsi sul monte di Medjugorje, non può fondarsi sulla grotta di Lourdes, non può fondarsi su nessuna apparizione di questo tempio. La sua fede deve fondarsi sui Vangeli. Forse i contenuti del Vangelo che sono arrivati attraverso Medjugorje sono molto bene, e lei sta vivendo, servendo gli altri, sperando, affrontando la malattia, eccetera, grazie a questa esperienza che per lei è positiva e viva. Speriamo che sia anche vera, ma intanto è positiva. I veri frutti, guardate, signori, ci serve anche del male per fare bene. Lui vive dritto sulle nostre ricche sponde. Per questo, se anche il fenomeno fosse negativo, falso, il Signore ci cava di nuovo. È incredibile, ma è così. Ci sarebbe un ecco nel mio. Ecco, è uscito dell'uomo anche da qui. Pensate a questo. Ma Spirito Santo lo so, abbiamo visto.
Se credete che ha fatto questa scelta, ovviamente come la Madonna, perché il Signore gli ha dato già la cosa di accogliere
questa
cosa. Poi sì, cioè non è che erano necessarie la situazione, cioè c'è la cosa non si sta aiutando.
Dobbiamo essere molto attenti, cioè c'è gente che parte e va in questi pellegrinaggi per trovare elementi straordinari, no? Conosco gente che dice parto perché nello dentro c'è il sole che gira, è la statua di Gesù che si gira a olio, allora un po' più fazzoletti, poi li metto sui malati. Questo è un tipo come andare da un santone, no? Da un cartomante, la stessa cosa. Se uno fa questo, non posso neanche dire che è una cosa buona. Questo non è nemmeno buono. Se la mia vita non cambia, cerco solo il miracolo, lo straordinario. Un amico mio diceva messa a Medjugorje, all'aperto, va bene? Non me l'ha detto per un po' di anni, perché se non l'avete detto, ma... dice che al momento della consacrazione, una signora lì nella piazza ha cominciato a dire c'è la Madonna nel cielo, nel sole, non so. Lui continuava a dire la messa e tutta la gente che guardava il sole, cioè se ne fregava altamente della presenza di Dio in mezzo a loro, dello spirito che trasformava la realtà concreta del pane e del vino per guardare le nuvole. Questo, secondo me, è un delirio collettivo, perché non ci rendiamo più conto di dove il Signore è veramente, certamente presente, l'Eucaristia, per cercare i fantasmi che forse ci sono nel cielo, e nessuno lo vedeva, solo questa qua, che chissà cosa c'era per la testa. Guardate, questo è profondamente terribile secondo me, perché io a volte dico, lo dico spesso, non mi vergogno di dirlo, spesso i satanisti credono di più nell'Eucaristia di noi. I satanisti rubano e deturpano con i loro escrementi le ostie perché credono che ci sia Dio. Se no, non lo farebbero. Noi siamo talmente superficiali a cercare i fantasmi per il cielo che ce ne freghiamo altamente di Cristo per il sull'altare. E questo è inaccettabile dal punto di vista di fede. Inaccettabile. Hanno più fede nell'Eucaristia di satanisti di noi. E questo veramente non è possibile.
Volevo dire solo una cosa, Matteo. Cioè io sono stata a Medjugorje delle volte e comunque ho percepito la grazia, perché comunque ho avuto anche un po' un cambiamento nella mia vita, no? Però poi, chiaro, come dicevo, non finisce tutto lì, non mi sono mai lasciata prendere da questi benedetti veggenti che veramente, cioè, lì vai, c'è una grazia, si prega, se riesci di isoli, c'è una spiritualità, però finisce lì. Come ho visitato un altro santuario sulle Alpi francesi, la Madonna di Lourdes, che è poco conosciuta,
però
sta più avanti di Medjugorje, perché lì le apparizioni sono state 54 anni, quindi molto di più di Medjugorje, sono avvenute sempre a questa pastorella tipo a Lourdes, e sono state anche prima di Lourdes, riconosciute dalla Chiesa nel 2008, però non fanno rumore perché è rimasto veramente molto lì allo stato naturale, insomma c'è solo questa casa del pellegrino, questa la casa diciamo della pastorella, quindi lì è molto bello per esempio perché non ci sono i 3.000 negozi che stanno a Medjugorje, le 3.000 pensioni e si vive una bella spiritualità. Sono luoghi anche come è Lourdes, come è Fatima, dove si può stare, che si possono visitare perché ci fanno del bene. Però
ha un senso di chiamare le cliniche dello spirito, diciamo, cliniche per morire.
Posso dire il senso che non è che non sto aspettando tutti i 25 del mese, sa che ti racconta una mamma, che poi purtroppo se li vai a leggere sono sempre le stesse cose, come ha detto chiaramente Papa Francesco, ma questa mica c'ha bisogno dei messaggeri, come dici tu, ma forse è scatenata a farlo tutti insieme. La nostra fede non è questo, no? Cioè, dobbiamo mettere poi in pratica veramente tutti i giorni il messaggio del Vangelo. Quello è vero cambio veramente di credere a Gesù, alla Madonna.
Cioè, la tradizione di Maria è bella, è credibile.